Bene, signor Daniela.
Io volevo prima chiedere una cosa al padre Daniele, ma dico subito, cioè anche su questa questione del peccato, ma per Agostino il male metafisico non esiste, c'è solo il bene a livello di essere. Il male viene come deviazione della libertà, della volontà, quindi.
Anche se il male metafisico non esiste, quindi il male è l'assenza di bene, tuttavia questa assenza di bene, di fatto, diciamo così, a livello ontico, è una realtà, perché determina la capacità dell'uomo di agire male. È interessante, perché Agostino, riconoscendo questa nullità metafisica del male, non vuole tanto fare un discorso sulla percezione o meno della realtà del male, quanto riconoscere che quel non essere del male conduce l'uomo che aderisce al male a non essere, cioè ad allontanarsi dal bene.
E invece a fare Italia volevo chiedere, rispettando il testo, no? Perché era molto interessante la presentazione, quanto si può valorizzare la categoria dell'amore? Mi spiego, no? Perché giustamente lei faceva notare che a differenza dei miti mesopotamici o comunque della creazione, la creazione in senso ebraico è un atto di amore, non nasce da una potenza di dominio. Io pensavo anche al mito di Prometeo, per esempio, no? Lo Pitonos Teu, l'invidia di Dio. Invece il nostro Dio non invidia progresso di Roma, anzi si compiace della sua bontà. E tutto questo per amore. E quanto nel rispetto del testo, questa può essere anche una categoria fondante proprio alla sua autonomia, alla sua bontà.
Limitato al testo di Genesi 1, la categoria dell'amore a me sembra, sì, no, a me sembra non essere presente, si parla della bontà, forse successivamente ho riflessioni che possiamo trovare nelle preghiere dei Salmi, ad esempio penso al Salmo 104, ad esempio. Ecco, e forse in questa categoria, forse in questi testi risalta meglio la categoria dell'amore, questa categoria anche, diciamo così, tra virgolette, affettiva. Il testo della Genesi, almeno così come viene concepito, anche per la tradizione che lo porta alla luce, se, come dicono gli studiosi, è la tradizione sacerdotale, questa tradizione era abbastanza una tradizione che teneva presente l'oggettività più che l'affettività, se vogliamo dire così, della realtà, no? Quindi non mi sentirei proprio di dire questo, a meno che non ci sia una qualche venatura del deuteronomio, deuteronomista, allora sì, proprio in questa scuola che ha dato origine appunto al Deuteronomio e alla storia deuteronomista, lì sì la categoria dell'amore e quindi la categoria anche affettiva viene sottolineata, sia nei comandamenti, sia nel precetto, nella scelta del Dio unico e nella scelta che è proprio dal cuore dell'uomo che nasce e si radica, deve radicarsi
questa
scelta.
Il problema era questo, Dio non invidia l'uomo,
Sì,
anzi lo ama dal punto che lo eleva a
ecco, e sì, questo poi, alla luce, ad esempio, di una lettura, diciamo così, olistica della Bibbia, sì, questo si può dire, sì. Alla luce di una lettura olistica, che è anche una lettura corretta questa, insomma, perché il testo si interpreta sempre con il testo, se no non si chiamerebbe textus, cioè tessitura. Quindi il testo si interpreta anche in questa prospettiva. Però se restringiamo il campo, come fanno molti esegeti, unicamente a Genesi 1 o alla tradizione P sacerdotale, ecco, lì avrei qualche difficoltà. Però in questa visione olistica, credo di sì.
vorrei sapere se possiamo stabilire un rapporto tra Tov e Kebod, perché appunto il bene qui è presentato come in fondo sì, separazione, distinzione, ma in definitiva come partecipazione, quello che poi si dirà il bene diffusivo di Sena. Ma anche la categoria di gloria, tanto più che siamo in un contesto di un testo sacerdotale, non, io mi sono sempre meravigliato che in questo testo non venga mai fuori gloria, probabilmente perché questo concetto sarà più recente, ma c'è il concetto di luce, per cui pensavo, probabilmente bontà è in rapporto alla gloria, cioè a questa manifestazione di Dio nella storia in fondo, o no?
La Kavod è la concretizzazione storica della santità di Dio. Questo sarebbe, almeno così anche il grande lessico dell'Antico Testamento sottolinea, insomma, e quindi potremmo legare questo concetto al concetto di sabato, dove il sabato viene considerato santo, ecco, e dove la santità non esprime semplicemente la categoria della separazione, questo è vero, ma anche la categoria della partecipazione. Pensiamo a come viene strutturato, ad esempio, stavo preparando appunto le dispense per il libro del Levitico, a come viene strutturato l'accampamento e i sacrifici, soprattutto da Esodo 25 in poi, insomma, dove abbiamo un concetto di santità che procede proprio a quasi come un'onda, dalla centralità del santo dei santi, della tenda, del convegno, fino alla santità dei sacerdoti, il sacerdote più santo che è il sommo sacerdote, e giù, fino a coloro che devono essere fuori dall'accampamento perché non sono santi. Quindi il concetto di santità da una parte esprime partecipazione e separazione, ma dall'altra parte esprime partecipazione in maniera degradante, ecco, ma a questo. Il concetto di gloria, che è la traduzione, diciamo così, tra virgolette, visiva, possiamo dire anche, direi quasi storica, ecco, della santità di Dio, ecco, che è l'aggettivo che qualifica il Dio di Israele rispetto agli altri dei, legato al concetto di bontà, sarebbe o potrebbe essere opportuno, ma il testo qui non fa nessun, cioè non c'è nessun legame, diciamo così, almeno adesso mi viene in mente scritturistico, tra queste, ad esempio potrebbe essere un parallelismo all'interno della poesia o un legame appunto all'interno del racconto. Quindi sono due, almeno per chi l'ha pensata, se dobbiamo metterci nella mente della tradizione presbiterale, questi due, questo salto non è stato fatto. Almeno c'è qualche altro lobbista qua, se ricorda qualche passo in cui si viene legato la capota e la bontà, non...
L'immagine di Dio viene legata all'uomo, in particolare, ma...
No, questo testo è l'occasione, ad esempio. Non è stato fatto.
Il collegamento potrebbe essere il prologo di Giovanni, perché chiaramente si parla della creazione, si parla della
volontà. Sì, immagino il Nuovo Testamento.
Non ho la creazione, comprendendo la creazione, questo è l'intenzione di Giovanni, non è stato sempre il principio, ma che...
Cioè nella interpretazione non tanto ebraica tra virgolette, ma nella interpretazione altrettanto corretta della tradizione cristiana, che leggono un nuovo evento alla luce del primo, e quindi il nuovo evento ridà e rifonde, cioè se lo rilegge e ridà anche spessore all'evento precedente, quello creativo, come avviene nel prologo, attraverso la categoria della sapienza.
Chiedo scusa, io non c'è.
pensiero all'inizio, quindi non so se il terzo di... Però qualche cosa si potrebbe vedere in relazione con il settimo giorno, cioè tutta la creazione termina nel silenzio di Dio, nell'adorazione, nell'applauso al Signore che ha fatto tutte queste cose, no? Ma si può vedere un po' di relazione con la gloria in questa visione. Pare che il venerdì, il sabato, il settimo giorno, sia un poco il giorno più grande per Dio, è quasi più difficile, perché dominare il suo dominio, dominare il suo potere, è la sua opera più grande, pare, no? Con questa conclusione quasi liturgica della creazione, sei giorni, tutto finisce nel sabato, non si può un pochino vedere in questa linea di gloria? Chiedo scusa, ma così non so.
Si potrebbe...
Ma che la creazione sia la relazione della luce,
sì, della luce, sì,
come manifestazione,
sì, sì, sì,
bontà, e la relazione non mi sembra così stretta.
Sì,
non so se mi spiego.
Sì, infatti.
La creazione, la gloria si collega. La creazione dice la gloria di Dio, ma la bontà, sta parlando della bontà, sì, sì, se non mi sbaglio. Sì, sì. Si sta andando un po' oltre. O mi sbaglio.
Sì, però c'è una relazione, un altro esempio, come ho messo in evidenza, tra il Tov Meod, e che è questa forma di contemplazione in cui Dio in un certo senso si arresta, ed è bellissima l'espressione anche dal punto di vista dell'ebraico, come dicevo prima, di questa Dio vide, e poi ve in è, appunto, che la forza di questa particella deitica è quella di tirare l'ascoltatore in questa contemplazione. Dal punto di vista narrativo qui avremo il cambio di prospettiva, il punto di la focalizzazione, la chiama Zenet, cioè, quindi oppure il campo divisivo attraverso cui il lettore entra nel testo, no? Perché viene tirato dentro. E quindi questa bontà, che è bontà della creazione, poi culmina e si conclude, apre, potremmo anche dire, a questo sabato in cui Dio, proprio dominando se stesso, permette alla creatura, o alla creazione nella sua globalità e con, diciamo così, con l'uomo o l'Adamo all'apice, di vivere la bontà. Di vivere la bontà. Questo vedrei il legame gloria, e allora lì farei un po', sì, onestamente farei un po' fatica, però in un contesto magari globale anche del cristianesimo, che interpreta giustamente e correttamente anche il testo.
Sanno e Cilinara non lo
dovrebbero più. Ecco, le resi. No, però anche il salmo non scatta la bontà, non si sente la
creazione
è creazione gloria.
Beh, sorpreso nella relazione di padre Andrea il passaggio di Sant'Agostino, dove si metteva in relazione la bontà e la dolcezza, che Dio siamo bene, che partecipa. Allora, la bontà, se nel testo della Bibbia è più in senso pratico, così, di utilità, diciamo, via, di partecipazione del bene in modo utile, finalmente nell'ambito cristiano viene fuori la bontà come dolcezza? Domanda.
Magari era già emersa in altri ambiti della tradizione cristiana.
Sì, ma voglio dire,
sì, sicuramente un aspetto interessante, e credo questo emerga soprattutto in alcune opere di Agostino. Lo si conosce come filosofo o teologo speculativo. È interessante conoscerlo come teologo nell'atto di predicare, e allora, proprio rivolgendosi ai suoi fedeli, traduce le sue intuizioni profonde teologiche in un linguaggio che è molto simile a quello della mistica. Quindi l'idea del bene, il Dio sommo bene, che in parte potrebbe avere delle reminiscenze platoniche, è sicuramente non solo battezzato, come vorrebbe una certa critica, ma potremmo quasi dire convertito attraverso la sua conoscenza, la sua introduzione cristiana nell'esperienza biblica, nel mondo biblico, che lo condurrà a una conoscenza personale, in questo senso citando quasi per affinità Paolo, permette ad Agostino di gustare la sublimità di Cristo. Quindi in questo senso credo sia proprio interessante che nella sua predicazione emerga non solamente una parola che enuncia teoricamente il Dio sommo bene, ma comunichi la sua esperienza e quindi per forza di cose lo percepisce non solamente come l'idea del bene, ma come colui del quale fa l'esperienza della dolcezza.
Ma poi a me interessava anche un altro aspetto che è stato veramente messo anche in evidenza, che tu hai detto che la bontà intrinseca dell'opera di Dio che viene ribadita da Sant'Agostino, però poi arriviamo a questo: il corpo corruttibile appesantisce l'anima, l'anima carnale appesantisce il corpo e lo rende carnale e così via. Tutte queste espressioni, ma sono veramente dovute a questa, diciamo, a una prospettiva filosofico-teologica di Agostino, oppure sotto sotto c'è questa esperienza del male, del peccato, l'esperienza concreta che lui dà molto peso, no? Perché se ci ricordiamo il racconto del furto delle pere che ci racconta delle confessioni, cioè, si sa che lì lui era in un certo senso anche molto legato a questa dimensione molto concreta del peccato e del male, no? Che te ne pare? Cioè, non ti sembra che... Quindi non è sempre Agostino solo ed esclusivamente che parte da un principio filosofico-teologico, ma che dà molto spazio proprio a questo ambito nella presentazione dell'uomo, proprio all'ambito dell'esperienza negativa che lui ha avuto. Perché si ricorda e poi ripassa tutto il male della sua vita alla fine della sua esistenza.
Sì, sicuramente la teologia di Agostino è molto legata all'esperienza, quasi da poter dire che tra gli elementi che lui utilizza per fare teologia c'è la propria esperienza personale. Esempio emblematico, appunto, le confessioni, nelle quali confessa forse più che il proprio peccato la bontà, la misericordia di Dio, quindi fa una riflessione teologica su Dio partendo dalla propria esperienza di peccato, di miseria. Non sarei pienamente d'accordo nel ritenere che Agostino, come dire, è un ossessionato dal male o dal peccato. Certamente l'esperienza del male e del peccato sono profondamente presenti in lui, ma non mi sembra come ossessione. Questi richiami, per esempio, al fatto che lui riconosca un corpo carnale appesantisce l'anima, è una citazione diretta del Libro della Sapienza. Il contesto nel quale lui recupera per sintetizzare, descrivere la propria esperienza umana incline anche al peccato, è una reminiscenza paolina della realtà della carne. Certamente non fa sconti nel giudicare l'uomo capace di
peccare. Ma forse lì si trova anche giustificato e scusato, perché poi può sempre ricorrere alla redenzione di Cristo, cioè l'esperienza che viene anche affiancata a quella che è l'opera redentiva di Cristo. Dunque,
questo non è un pessimista assoluto, credo che sia più un realista, nel senso che vede la realtà umana. E mi sembra questa un'intuizione anche profonda, perché non dipinge l'uomo assolutamente buono, come se abbiamo in mente per esempio una certa visione filosofica, soprattutto dell'illuminismo, dove l'uomo è assolutamente buono. Non è nemmeno drasticamente pessimista nell'affermare che l'uomo è assolutamente negativo. In quanto viene da Dio e in quanto è posto in questo atto libero di accoglienza di Cristo, c'è la lucidità della propria fragilità e nello stesso tempo un'apertura al bene che diviene speranza.
Qualche altra domanda? ne faccio ancora io una, dato che abbiamo parlato della bontà della creazione, ma a un certo punto si comincia a parlare di Dio che è buono, no? Come, mai, come si arriva a questa affermazione a livello biblico, no? Che Dio diventa buono, poi nel nostro Cristo dice, Dio solo è buono. Cioè si parte dalla creazione per estendere a Dio o...
Beh, se dobbiamo fare un percorso genetico, il testo di Genesi 1 è, si trova alla fine del cammino. È l'esperienza che della bontà di Dio, prima della sua forza, della scelta, della sua forza, ma anche della scelta di un popolo debole, penso al Deuteronomio, no? Ecco, e sta proprio lì il fatto che questo popolo percepisca come Dio sia posto dalla sua parte, lo abbia portato al di là del mare che era un mare di morte, diciamo adesso 14, ecco, e lo abbia condotto a un monte in cui lui si rivela, ecco, e si dona al popolo, lo abbia poi richiamato sul monte dopo che il popolo l'aveva in un certo senso tradito, Esodo 32-34, ebbene, dopo questo percorso il popolo che sperimenta questa vicinanza di Dio, ma anche la vicinanza misericordiosa, ma anche la vicinanza del Dio giusto che riconosce il peccato, ecco. Dopo questa esperienza il popolo può appunto proclamare e mettere in atto il Genesi 1 e riconoscere la creazione buona e anche Dio come colui che è buono nella creazione. Ma proprio perché ha fatto questo percorso,
questa esperienza.
Quanto oggi negli studi biblici c'è una polemica che ogni tanto esce, se bisogna partire dall'esperienza dell'Esodo per leggere Genesi o se bisogna partire da Genesi per leggere l'esperienza dell'Esodo. E ritorna, qual è l'esperienza fondamentale in fondo che fa Israele? È l'esperienza di Genesi 1 che diventa chiave ermeneutica per leggere Esodo 14 o Esodo 14 l'esperienza chiave per leggere, leggere Genesi 1? Qual è la priorità? È la creazione buona che ci dice che Dio è buono o è Dio è buono e allora ci dice che la creazione è buona? Questa è credo che sia un dibattito costante soprattutto dall'Ottocento al secolo scorso e continua, insomma, questo dibattito almeno all'interno del campo esegetico. La priorità dove sta? Quando studiavamo noi ci insegnavano che la priorità almeno stava in Esodo 14. Stando allo studio biblico lì si sono modificate e c'era questa corrente, quindi anche noi arriviamo, c'è lo stesso Antoniano, per dire, ecco, all'interno dello stesso complesso, e le posizioni sono così. Se metto davanti al vero di caccia da una parte e Enzo Cartese dall'altra, ecco, sono rappresento le due posizioni, insomma.
Sì, perché a noi ci piace molto spesso partire proprio dal sommo bene, no? Cioè, a prescindere da tutto il resto, con un principio anche teologico, sì, e sì, così via, però appunto si dovrebbe tenere presente anche l'altro aspetto.
Vale ancora la questione per cui uno è storico e l'altro no? E quindi è ovvio che viene prima uno e l'altro invece